Welcome to the Jungle, la mobilità e la viabilità a Firenze.
Nove e 20 minuti, l'appuntamento è quello consueto del mercoledì mattina con la viabilità e i temi collegati alla mobilità di Firenze e dintorni. L'ospite è fisso, l'assessore Stefano Giorgetti, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo, assessore, da una notizia che riempie le pagine dei giornali, riguarda le novità sugli autovelox a Firenze. C'è diciamo la nuova mappa, per così dire, perché appunto sono stati approvati anche dalle autorità, insomma, i nuovi autovelox che funzioneranno 24 ore su 24, non ci sarà bisogno dei vigili diciamo in postazione nelle vicinanze, e ce ne sono anche tre in più rispetto a quelli cui siamo diciamo stati abituati in questi anni. La Nazione, Automelox, la nuova mappa, tre nuove postazioni da installare nei viali Redi, viale Nenni e viale Michelangelo, attive 24 ore su 24. Cambia la normativa, per le contravvenzioni non è più necessaria la presenza dei vigili. Anche sugli altri quotidiani la ritroviamo questa notizia: La Repubblica, tre autovelox in più nelle strade, ecco la mappa. E anche dal Corriere Fiorentino questa notizia è l'apertura del fascicolo di oggi: più autovelox e accesi tutto il giorno, altre tre postazioni in zone a rischio, viale Nenni, viale Redi e viale Michelangelo. Assessore, quindi bisogna stare veramente attenti. Come mai, diciamo, gli autovelox, che comunque abbiamo imparato a conoscere, in questo modo sono, diciamo, viene presentata una nuova mappa? Qual è stato il passaggio, diciamo, burocratico, amministrativo delle ultime ore?
Beh, allora, sulla base di quella che è la nuova legge che è stata varata rispetto agli autovelox, sono state fatte tutta una serie di relazioni da parte della Polizia Municipale e da parte anche degli uffici per quanto riguarda gli aspetti della mobilità, per poter riattivare gli autovelox che avevamo già in città. E poi lo studio però continua anche per verificare la possibilità di ulteriori inserimenti. A noi arrivano tantissime richieste da parte dei residenti, da parte dei cittadini, per inserire gli autovelox in delle viabilità, perché soprattutto la notte si superano abbondantemente i limiti di velocità, quindi ci sono dei rischi, e quindi l'autovelox è uno dei fuochi deterrenti che possiamo mettere in atto. Quindi abbiamo fatto questa prima fase, che è stata approvata dalla prefettura, relativa a rimettere in funzione l'autovelox dove erano, perché nuove praticamente ce ne sono soltanto tre, quelli appunto diceva, in viale Nenni, in viale Redi e in viale Michelangelo. E poi comunque c'è uno studio rispetto a dove succedono gli incidenti, rispetto al superamento dei limiti di velocità e quindi della pericolosità, che stiamo facendo in altre parti anche della città, perché come sappiamo la velocità è l'elemento principale per quanto riguarda gli incidenti, soprattutto gli incidenti mortali o gli incidenti molto, molto gravi, per cui rispetto a questo dobbiamo intervenire e ridurre in città soprattutto il superamento dei limiti. E in tutto questo sta anche una riorganizzazione un po' della viabilità in città, anche la realizzazione delle zone 30, quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di ridurre la velocità.
Si sottolinea da più parti come in base alla nuova normativa sarà più difficile fare ricorso. Abbiamo visto anche recentemente l'annullamento di una multa di un autovelox in viale Etruria. Perché, diciamo, si prevede che siano più difficili i ricorsi?
Sì, perché i ricorsi molto spesso si basavano sulle caratteristiche dell'autovelox, sulle caratteristiche della postazione, non mettevano in dubbio la velocità rilevata, però si basavano molto su questo. La norma ha semplificato queste situazioni, quindi ha reso possibile poter riattivare anche gli autovelox esistenti, che invece avevano una serie di problematiche legate soprattutto, come dicevo prima, alle caratteristiche stesse dell'autovelox, se c'era lo spazio, la piazzola per il controllo dell'autovelox. Ecco, cioè dire, dipendeva molto dalle caratteristiche della viabilità, ma non l'autovelox, cioè, ma il ricorso non era mai contro la veridicità di quello che era stato rilevato. E io credo invece che bisogna rispettare le norme e quindi non superare la velocità. Non è un problema quello di far ricorso, ma è quello di non superare la velocità.
Sono settati sui 50 km orari tutti?
Beh, questo poi è la PM che interviene, che fa la modulazione rispetto alle caratteristiche della strada e al limite che viene, che il limite stesso della velocità sulla strada. Poi credo ci sia una percentuale di comporto rispetto a questo, però ecco, vorrei ricordare, perché è fondamentale, che un pedone, se prendiamo le casistiche degli incidenti, un pedone urtato a 65 km orari, un incidente si svolge a velocità di 65 km orari, nel 90% dei casi avviene la morte, quindi c'è la morte del pedone. Se l'urto è a 30 km orari, solo il 2% dei casi porta alla morte. Quindi vedete quant'è la differenza tra andare a 60 e 65 o andare a 30 in certe zone della città, dove poi ci sono anche intersezioni, dove ci sono attraversamenti pedonali, anche i tempi di frenata e di arresto cambiano completamente. Quindi molto spesso non ci pensiamo, però è fondamentale ridurre la velocità. Poi dopo non è detto che a ridurre la velocità ci si impieghi anche più tempo a fare un percorso, perché può darsi che questo percorso poi sia più sincronizzato, più fluidificato, e quindi andare a 30 o a 40 probabilmente, se si considera bene le tempistiche, si arriva anche prima che andare a velocità più alte e poi fermarsi e poi ripartire e poi rifermarsi e poi ripartire.
Senta, dove non c'è grandi problemi di superamento di velocità oltre i 60 intorno a Piazza della Libertà, dove c'è ancora il cantiere che doveva essere concluso ormai settimane fa, lo sappiamo, c'è Publiacqua che è al lavoro per la posa di questo grosso tubo dell'acquedotto, serve questo lavoro come prodromo per il lavoro della tranvia, ci sono dei problemi, sono state trovate delle emergenze archeologiche, le fondamenta sembra forse di una ghiacciaia risalente al 1400-1500 e ancora diciamo lo sblocco a questo cantiere della sovrintendenza non è arrivato. Ci potrebbero essere novità nelle prossime ore?
Ma noi questa mattina facciamo il coordinamento dei lavori, come ogni mercoledì ci riuniamo per la verifica di questi lavori. Ieri sera io ho parlato anche con i tecnici di Publiacqua ha fatto tutta la documentazione, tutte le richieste concordate con la sovrintendenza, però ieri sera non era ancora arrivato in nulla.
L'ipotesi così sta lavorando è quella che abbiamo un po' letto, un po' circolata, cioè lasciare queste emergenze archeologiche, far passare il tubo al di sopra, quindi modificandone un po' la pendenza, il percorso, ma insomma in maniera lieve.
Sì.
Farlo pescare meno profondamente, insomma.
Esatto, però per fare questo la tubazione già posta in opera deve essere ritrovata, una parte, per poterci lavorare, poterla sollevare, per poter passare sopra a questo ritrovamento. Quindi Publiacqua ha comunicato che dal giorno in cui ha il nulla osta, cioè può ripartire con i lavori, per completare tutta l'operazione, compreso il ripristino stradale, gli occorreranno circa 15 giorni. Quindi siamo in attesa del nulla osta per poi calcolare 15 giorni. Dopodiché avverrà l'apertura completa della viabilità.
Ecco, i lavori sono quelli che appunto porteranno poi alla realizzazione della tranvia. Ci sono delle novità che leggiamo, le dichiarazioni del sindaco Nardella, che parla di un tram in prospettiva senza fili. Ci sono state delle ulteriori sperimentazioni del tram a batteria sul percorso fiorentino da Santa Maria Novella a Careggi. Com'è andata? Il sindaco dice che la tranvia a Firenze potrebbe essere la prima in Italia senza fili, lo riscrive anche Repubblica. Ci crede anche lei?
No, allora precisiamo, la situazione è questa: noi abbiamo una sperimentazione che sta andando bene, quindi credo a questo punto sia conclusa, per cui partiremo alla fase di progettazione della modifica del sistema e poi dell'omologazione per quanto riguarda gli attuali tram. Noi abbiamo 46 tram che potranno essere modificati inserendo delle batterie per poter fare dei brevi tratti senza linea di contatto. Questo sarà utile per quanto riguarda la variante al centro storico, quindi la tranvia che partirà a gennaio, i lavori partiranno a gennaio, quindi avremo dei tratti senza linea di contatto e la possibilità poi anche di rivedere il progetto su Piazza Stazione, quindi anche su Piazza Stazione intervenire per poter eliminare alcune parti della linea di contatto. Altra cosa sono invece i nuovi tram che andremo a vedere il 6 di ottobre a Napoli, che sono dei tram che hanno già incorporato le batterie, sono in grado di fare tratti più lunghi a batteria e sono i tram che saranno forniti per essere messi in esercizio sulla tratta Libertà Bagnarrifoli, ma domani in futuro poi sarà Bagnarrifoli Rovezzano. Quindi
in prospettiva ulteriore questi nuovi tram potrebbero poi andare a sostituire lentamente anche quelli fra virgolette vecchi, diciamo, delle linee 1 e 2?
Sì, potrebbero andare anche a sostituire quei tram lì, però la vita di un tram non è una vita di 10 o di 12 anni, è una vita di 30 anni, quindi certo. Occorre insomma ammortizzare anche i tram che abbiamo già anche sulle altre linee. Però ecco, questi sono nuovi e sono i primi che verranno consegnati, i primi che saranno utilizzati in Europa. Quindi quando qualcuno ci dice ma la tecnologia è obsoleta, oppure qualcuno dice da altre parti fanno così, ecco, questi sono i primi tram che vengono consegnati, che hanno la capacità di fare dei tratti importanti a batteria, quindi senza linea di contatto, e saranno quelli sulla linea fra Libertà e Bagnarrifoli.
Un'ultima domanda, assessore, ce l'hanno segnalato in più ascoltatori dopo il maltempo della domenica. Alcuni ascoltatori dalla zona di Settignano ci segnalano che diciamo, ci sono stati alberi caduti e rami che hanno occupato le strade. Sono stati ammassati in questo momento sui lati della strada, però ancora non sono stati portati via. Quindi le chiedo a chi spetta, soprattutto loro sono preoccupati, non per la sicurezza, ma per il fatto che ingombrano la strada e impediscono il parcheggio, quindi in una situazione in cui ci sono pochi parcheggi. Come funziona in questi casi? Diciamo, non è ovviamente soltanto il caso di Settignano, anche se è stato forse la parte più colpita dal maltempo di domenica a Firenze. Dove ci sono questi ingombranti, a chi spetta portarli via, in quali sono i tempi?
Ma allora, come succede sempre quando abbiamo questi eventi, una cosa è l'intervento in emergenza, e quindi lì sono stati fatti degli interventi in emergenza per mettere in sicurezza, ora poi verrà fatto l'intervento dello smaltimento da parte degli uffici dell'ambiente, quindi dovranno essere chiamate le società per poi venire lì e fare questo tipo di lavorazione, ma io credo che siano delle lavorazioni estremamente estremamente veloci. Però
sì, sì, no, infatti è qualcosa che sembrerebbe semplice da fare,
l'emergenza, ecco. E la messa in sicurezza,
quindi non compete ad Alia, diciamo, non è un qualcosa che compete direttamente ad Alia, ma sono gli uffici dell'ambiente che devono, diciamo, provvedere.
Sì, io credo di sì, non credo sia una competenza di Alia, non mi risulta sia, ora non è proprio il mio settore, ma non mi risulta che sia una competenza di Alia, tra l'ufficio ambiente e attraverso le ditte che hanno gli appalti per quanto riguarda le lavorazioni sulle alberature, provvederanno anche a fare lo smaltimento delle alberature tagliate e rimosse per gli eventi eccezionali che sono successi domenica.
Grazie assessore, alla prossima settimana. Ovviamente
buongiorno.
Anche prima, nel caso di ulteriori novità.